Nel pomeriggio di sabato 16 marzo 2024, durante il talk show Italia Sì su Rai 1, la 34enne ex modella Ilaria Capponi è in studio per parlare delle storture del mondo della moda e delle modelle, dalle quali si aspetta l'adesione a canoni di magrezza spesso malsani. Il 15 marzo è stata la giornata del fiocchetto Lilla, volta alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari, i cui casi sono in costante aumento nel nostro paese. In studio con lei ci sono anche Mauro Coruzzi in arte Platinette e Guillermo Mariotto, lo stilista di Gattinoni. Lei racconta, ha smesso con il lavoro da modella perché col suo 1,81 per una 42 di taglia era considerata curvy, cioè di fatto una taglia forte. Capponi nel 2007 si era classificata terza Miss Italia e in giuria sedeva proprio Mariotto, che l'aveva, a suo dire, giudicata metro alla mano troppo grassa. Racconta anche delle orrende abitudini alimentari che ha visto alle sfilate da parte delle sue colleghe, compreso mangiare cotone idrofilo per non sentire la fame. Un sistema, dunque, che spingerebbe le donne verso l'anoressia e altri disturbi del comportamento alimentare. Mariotto dissente. Dice che le modelle è meglio vestirle che dar loro da mangiare, dato che mangiano come le cavallette perché comunque sono alte. E si chiede, cosa vuoi che sia mangiare cotone? Mariotto sostiene che le sue modelle sono alte 1,80 m con fianchi larghi 86 cm. Nella conversazione si inserisce Coruzzi, sostenendo che Capponi possa fare benissimo la modella col suo fascino. Ma quando si allontana, Platinette la segue con lo sguardo e sentenzia comunque al culo basso. Commento che è stato tagliato dalla versione integrale della puntata caricata su Rai Play. Questo è Amare Parole, io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Successivamente Capponi ha denunciato l'accaduto, spingendo Coruzzi a chiedere pubblicamente scusa su Instagram per le sue parole. Era solo un'irriverente scemenza, detta con l'acidità della settantenne invidiosa, che trova difettucci ovunque e comunque, anche dove non ve ne sono. Mariotto affida ad ADN Cronos una replica il 18 marzo, da Ilaria Capponi solo falsità, sta cercando di farsi pubblicità. Non ho certo applaudito quando ho ascoltato il fuori onda di Platinette, ma da parte di Capponi solo menzogne e falsità, sta cercando di farsi pubblicità a tutti i costi ed è palese perché ha un'agenzia di comunicazione. Io comunque non presto il fianco a nessuna imboscata. Lo stilista nega di avere detto a Capponi, a Miss Italia, che fosse troppo grassa e dice «Facevo parte della giuria tecnica e ho mandato a casa altre ragazze e non lei. Ancora una bugia». Nega anche qualsiasi tentativo di body shaming. Sono sempre stato uno stilista inclusivo. Ho portato in passerella le donne curvy e over, la disabilità, le mannequin di colore, quando erano indesiderabili. Ricordo che arrivarono a Milano da tutta Europa. Difesi la mia scelta contro tutti e tutte. Secondo Mariotto, Capponi non è più una fanciulla, ma una signora. A una certa età, dice tra l'altro di andare in giro per le agenzie di Milano e la escludono perché a suo dire è grassa. Non è così. Viene esclusa semplicemente perché ormai ha una certa età, una femme âgée per una mannequin. Accade anche a calciatori, ballerini e ballerine, carriere intense e brevissime con una deadline. Infine, riguardo alla salute del corpo, all'eccessiva magrezza, ai disturbi della psiche spesso legati al ruolo di mannequin, prosegue Mariotto, temi, triti e ritriti da tempo forse anche scaduti. Non voglio e non posso entrare nel merito della vicenda più di così. Soprattutto non posso sapere le reali intenzioni di Capponi, per cui non mi ci soffermerò. Certo, trovo interessante che Mariotto dica che si tratta di, cito, temi, triti e ritriti, da tempo forse anche scaduti. Sul sito del Ministero della Sanità, sulla pagina dedicata proprio alla giornata del fiocchetto Lilla, trovo scritto «Negli ultimi anni vi è stato un notevole abbassamento dell'età di esordio dei disturbi alimentari, con conseguente elevato rischio di danni permanenti per la salute, secondari soprattutto allo stato di malnutrizione. A essere colpita da queste patologie è principalmente la popolazione femminile, con un rapporto tra femmine e maschi di 9 a 1, anche se il numero dei maschi è in aumento soprattutto in età adolescenziale e preadolescenziale. Leggo altrove che di questi disturbi soffrono 3 milioni di persone in Italia e che dopo il Covid i casi sono in costante aumento, del 20% annuo tra ragazzini e ragazzine di 10-13 anni. La ricorrenza, la giornata del fiocchetto Lilla, è nata nel 2012 grazie all'iniziativa di un padre, Stefano Tavilla, che il 15 marzo 2011 ha perso la figlia Giulia a soli 17 anni, a causa della bulimia. Ed è stata ufficialmente definita giornata nazionale dedicata ai disturbi del comportamento alimentare con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri l'8 maggio 2018. Il fiocchetto Lilla, leggo sulla pagina, è il simbolo delle storie di coloro che hanno vissuto queste malattie in prima persona e dopo essere a lungo rimasti nell'isolamento e nel silenzio si uniscono per dar voce a un coro comune. Dai disturbi del comportamento alimentare si può guarire. Non mi sembra dunque un argomento così passato di attualità. Del resto, come mi è capitato spesso di ricordare, io stessa ho sofferto e soffro dei disturbi del comportamento alimentare o DCA, oggi piuttosto chiamati disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, DNA. Ho sofferto di anoressia da giovane adulta e oggi gestisco la situazione con una serie di piccoli accorgimenti alimentari quasi impercettibili da fuori. Non bevo bibite zuccherate, non metto lo zucchero nel caffè, non mangio praticamente mai fuori pasto e così via. C'è chi mi definirebbe un'ortoressica, ma non mi riconosco del tutto in questa definizione, dato che ortoressia significherebbe ossessione maniacale per un'alimentazione sana e salutare. Riconosco l'ossessione maniacale, ma la mia non può proprio essere detta un'alimentazione sana e salutare. È piuttosto una lista di linee guida che mi permettono di tenere sotto controllo l'anoressia di cui ho sofferto. Ma non nego che appena accade qualcosa che mi fa perdere l'equilibrio psicofisico, fosse anche una persona che pensando di farmi un complimento mi dice «ti vedo bene», mentalmente io traduco in «sei ingrassata» e invariabilmente entro in circoli mentali estremamente viziosi dai quali riesco a strarmi solo con grande fatica. Leggo dal sito del Ministero della Salute. I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, o DNA, sono patologie complesse, caratterizzate da un disfunzionale comportamento alimentare, un'eccessiva preoccupazione per il peso con alterata percezione dell'immagine corporea. Tali aspetti sono spesso correlati a bassi livelli di autostima. I DNA possono presentarsi in associazione ad altri disturbi psichici, come ad esempio disturbi d'ansia e disturbi dell'umore. Lo stato di salute fisica è quasi sempre compromesso a causa delle alterate condotte alimentari, per esempio restrizione alimentare, eccessivo consumo di cibo con perdita di controllo, condotte di eliminazione e o compensatorie, che portano ad alterazione dello stato nutrizionale. Il basso peso, quindi, come spesso erroneamente si ritiene, non è un marcatore unico e specifico per i DNA, in quanto anche condizioni di normopeso e sovrappeso fino all'obesità possono essere associate alla presenza di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. E se non trattati in tempi e con metodi adeguati, i DNA possono diventare una condizione permanente e compromettere seriamente la salute di tutti gli organi e apparati del corpo, gastrointestinale, endocrino, ematologico, scheletrico, sistema nervoso centrale, dermatologico, eccetera. E nei casi più gravi portare alla morte. All'anoressia nervosa è collegata a una mortalità 5-10 volte maggiore di quella di persone sane della stessa età e sesso. I DNA più noti sono l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata o binge eating. Sono patologie che non vanno, come già detto, prese sotto gamba e che beneficiano di una diagnosi precoce. Non sono sghiribizi o colpi di testa e non vanno presi per tali. A una persona che non mangia non basta dire «e mangia, su» e viceversa. Nel mio libro del 2021, Le ragioni del dubbio, uscito per Einaudi, ho parlato pubblicamente dell'esordio del mio DNA, che sono arrivata a individuare grazie a diversi anni di analisi. Tutto iniziò intorno ai 13-14 anni. Ero grassoccia, avevo un gusto orrendo in fatto di abbigliamento, però all'epoca mi piaceva, e non mostravo alcuna intenzione di rinunciare alla mia bambinità. Negli anni successivi, al liceo, mentre le mie amiche acquisivano forme sempre più femminee, io rimanevo tozza, come sempre. Una patatona feliciona di vincere la gara tra cuginette a chi mangiava più würstel durante le lunghe estati magiare. Per la cronaca ne mangiavo 10, cioè 5 paia, e che non si sentiva affatto così patatosa. Finché alcune persone adulte, amiche di famiglia, non iniziarono a canzonarmi chiamandomi Piccolo Giunco, con ovvio riferimento al mio fisico non proprio filiforme. Sembra impossibile a ripensarci, ma la definizione piccolo giunco segnò per me la fine dell'età di spensierata inconsapevolezza rispetto alla mia forma fisica. Potrei definirlo un vero e proprio trauma di nominazione. Questa idea, l'idea di chiamare questo episodio così, me l'ha data Chiara Valerio durante un dialogo che abbiamo avuto un po' di anni fa. Fino a quel momento io non avevo mai visto il mio sovrappeso allo specchio. L'involontaria e giocosa nelle intenzioni cattiveria di quell'appellativo, che voleva essere ironico, piccolo giunco, mi ha cambiata per sempre. Cominciai a mangiare meno, ma mangiare mi piaceva, per cui era davvero un grande sforzo rinunciare al piacere del palato. Però piano piano perfezionai la tecnica. Inizialmente fu una vera sfida. No dolciumi, no salumi, no bevande zuccherate, no questo, no quello, no quell'altro. Il problema è che la sfida mi prese la mano. E il picco fu attorno ai 18 anni, ero magrissima e dopo averle provate tutte nel corso degli anni, ero arrivata alla soluzione più funzionale, semplicemente mangiare pochissimo. Il famoso magna de meno che spesso si suggerisce senza troppo riflettere a chi si pensa abbia problemi di peso. E mi piacevo, oh se mi piacevo, la protrusione delle ossa mi esaltava, il poter portare delle taglie piccole anche. Per giunta avevo abbracciato la filosofia dark, mi vestivo di nero, mi truccavo pesantemente, mi sentivo benissimo e soprattutto mi trovavo bellissima. Era in un certo senso la vittoria della mente sul corpo. La capacità di privarmi del cibo mi faceva sentire potente. Certo c'era quel piccolo effetto collaterale che ogni tanto mi mancavano le forze e mi sentivo svenire, ma contava di più la taglia dei pantaloni. Comunque, alla fine ne sono uscita. Nel mezzo ci sono stati tanti pezzi di vita, belli e brutti. C'è stata una presa di coscienza soprattutto, o facevo l'anoressica, cioè letteralmente, anche se è più corretto dire che si soffre di anoressia, non che si è anoressiche, o facevo altro nella vita. Perché l'anoressia si mangia tutto il resto, il cibo diventa un chiodo fisso, ed è molto difficile avere altri interessi se non quello di controllare ossessivamente la propria alimentazione. Racconto tutto questo perché, con i dovuti distinguo, penso che sia una storia comune a tante, troppe persone e non solo donne. I DNA sono diffusi anche tra i maschi, dicevamo, non si è mai abbastanza magri, né alti, i muscoli non sono mai abbastanza scolpiti, il thigh gap, lo spazio tra le cosce, non è abbastanza grande. E poi c'è il muffin top, le culotte de cheval o saddlebags, lo hip dip, le bat wings. Ogni parte del corpo viene analizzata, scrutinata e etichettata, soprattutto se è sbagliata. Come nota Carolina Capre nel suo libro Campo di Battaglia, le donne, soprattutto le donne, sono classificate pezzo per pezzo come se si fosse in macelleria. Viso, collo, spalle, tette, pancia, fianchi, culo, cosce, caviglie, nessuna parte si salva. E poi guai a invecchiare. Da una parte una donna è âgée, a 34 anni, come ha detto Mariotto. Invecchiare non è ammesso, ma allo stesso tempo si criticano quelle e quelli che decidono di ricorrere alla chirurgia estetica per fermare i segni del tempo. Ma ugualmente si critica chi non lo fa. Giusto in questi giorni è capitato che Sarah Jessica Parker, l'attrice che interpreta Carrie Bradshaw nella serie Sex and the City e nei suoi vari sequel televisivi e cinematografici, venisse attaccata sui social perché ha la faccia da vecchia, perché ha i capelli grigi, ha circa 60 anni. Come se la normalità fosse, a 60 anni, essere levigate come delle diciottenni. Insomma, la pressione sociale a essere perfette è enorme. Giro tanto per le scuole e ogni volta vengono fuori storie di odio per il proprio corpo. Quando parlo della mia esperienza, tante persone annuiscono e poi alla fine dell'incontro mi raccontano le loro difficoltà a accettarsi. Chiedete alle persone attorno a voi di descriversi. E saranno poche quelle che non si soffermeranno sui propri difetti, ingigantiti a dismisura anche laddove non ci sarebbe proprio nulla da eccepire. La dismorfofobia, ovvero da vocabolario il timore ossessivo di manifestare deformità fisiche, lascia indenni poche persone. Quando io ogni tanto torno a lamentarmi perché non solo mi vedo ma mi sento grassa, vecchia, fuori forma, il normale commento di chi mi sta accanto è «Ma tu sei scema!». Capisco di non sembrare la candidata ideale a lamentarmi delle mie forme, perché tutto sommato, coscientemente, lo so di andare bene come sono. Ma il punto è che io nel mio corpo non mi sento affatto a casa la maggior parte del tempo. Forse è per questo che a suo tempo ho cercato in tutti i modi di farlo scomparire. Questo, nonostante io sia consapevole di godere del cosiddetto thin privilege, del privilegio della magrezza. Come scrive ancora Carolina Capria, ho un corpo conforme, la mia pelle è del colore che passa inosservato, non ho disabilità e ho imparato che dal riconoscimento di questi privilegi non posso prescindere. Il mio aspetto mi ha garantito una vita semplice sotto tantissimi punti di vista, Non sono mai stata discriminata e offesa, non sono nemmeno mai stata presa in giro, trattata come un fenomeno da baraccone o fotografata da sconosciuti per strada, o mentre ero sulla spiaggia a farmi i fatti miei. Nei negozi ho sempre trovato vestiti della mia taglia e non mi sono mai dovuta accontentare di abiti informi di colore scuro che avevano come unico obiettivo nascondere il mio corpo. Nessun medico ha attribuito automaticamente il malessere ai sintomi che riportavo alla mia forma fisica, scegliendo invece di indagare le ragioni della mia preoccupazione e dare dignità alla mia voce. Nessuno sconosciuto si è mai permesso di darmi consigli sull'alimentazione da seguire. Non mi sono mai state fatte diagnosi a partire da un'occhiata. Le mie qualità caratteriali non sono mai state desunte dalla quantità di grasso presente nel mio corpo. Mi sono sempre sentita rappresentata perché il mio corpo somiglia a quello della maggior parte delle persone sugli schermi e sui giornali, e questo mi ha permesso di crescere con la consapevolezza che per il mondo io esistevo. Ho sempre potuto prendere posto su qualsiasi mezzo di trasporto senza che ciò comportasse difficoltà, sovrapprezzi e umiliazioni. Eppure, pur condividendo tutto quello che scrive Carolina, anch'io sento la necessità di essere più magra, più giovane, più tutto. La pressione estetica esercitata sulle persone inizia sempre prima. Con il mio passato sono sempre stata attenta a non trasmettere nulla della mia ansia a mia figlia, oggi sedicenne. Eppure anche lei non fa che manifestare disagio e scontentezza per il suo aspetto fisico. È un altro dei perversi effetti collaterali della società della performance. La necessità di essere al top, al meglio delle proprie possibilità e anche oltre. E quindi palestra, workout, creme antirughe, diete di ogni sorta, fino ad arrivare all'assurdo, per quanto mi riguarda, di avere reso irreperibile l'Ozempic, nome commerciale della semaglutide, un farmaco antidiabete di tipo 2, che però è diventato famoso perché è in grado di indurre una consistente e costante perdita di peso. Pare, per esempio, che ne abbiano fatto uso le famose sorelle Kardashian, per fare giusto un nome. Insomma, si arriva a assumere un farmaco con potenziali effetti collaterali, come tutti i farmaci, per perdere peso senza sforzo. Del resto, si arriva anche a togliere un pezzo dell'interno delle guance, per poter avere il volto più scavato, gli zigomi più definiti. Un'operazione chiamata bichectomia o rimozione del grasso buccale, tutt'altro che priva di effetti deleteri. La nostra è una società in cui si usa anoressica come insulto per una persona molto magra, ma che allo stesso tempo è potentemente grassofobica, cioè odia i corpi grassi. Qualche settimana fa ho incontrato l'antropologa Giulia Paganelli, in realtà ha tre lauree, scusami Giulia, adesso ne cito solo una, conosciuta come Eva Stai Zitta sui social. In una sua intervista uscita nel 2022 scrive: «Il corpo grasso è un corpo marginalizzato perché non corrisponde a uno stereotipo estetico a cui dovrebbero corrispondere tutti i corpi per soddisfare lo sguardo maschile, il male gaze». Ed è profondamente collegato al mito della bellezza. Il corpo grasso, solo esistendo, è un atto rivoluzionario, perché in qualche modo, solo restando in piedi, ti fa vedere che la struttura patriarcale può essere disintegrata. Poi è un corpo estremamente marginalizzato, perché su di esso agisce una stratificazione storica e culturale, per cui alla forma del corpo attribuiamo e colleghiamo una virtù morale o un'assenza di virtù morale. E in questo senso diventa nel corso del tempo un'abitudine, tanto che la grassofobia è una delle pratiche di marginalizzazione più feroci, ma anche più abitudinarie, al punto che è difficile rendersene conto. Al di là dell'avere un corpo fatto in una foggia piuttosto che in un'altra, e qui faccio notare che piuttosto che è usato correttamente, con il significato di oppure, per me il grosso problema di oggi è che stiamo tantissimo tempo a criticare non solo noi stesse, ma anche le altre persone. I giudizi sul corpo sono continui e sono particolarmente ingenerosi nei confronti delle donne, non solo da parte maschile, ma anche da parte femminile. Scrutinio continuo, laddove forse dovremmo smettere di giudicare continuamente i corpi, i capelli, i vestiti, i sorrisi, le pance, le cosce, le guance delle altre persone. Forse giudicandoci meno a vicenda riusciremo anche ad abitare più felicemente i nostri corpi. Ricordo una registrazione di uno spezzone di un'intervista dell'attrice Emma Thompson che diceva qualcosa del tipo: se solo ci rendessimo conto del tempo che sprechiamo a star male per cose di noi che non possiamo cambiare. Vi ricordo che potete scrivermi all'indirizzo amareparole@ilpost.it. Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto. E vi aspetto alla prossima puntata.